vi metto perché mi sono distratta e non ho tolto la musica, quindi vabbè, succede, quindi adesso ve lo rimando, tanto era appena cominciato, messe le cuffie, me ne sono accorta subito, eccolo qua.
Qual è il posto più inaspettato per fare l'Erasmus? Ve lo mostriamo noi. Il programma Erasmus, creato nel 1987, è un progetto di mobilità studentesca promosso dall'Unione Europea. Offre la possibilità a uno studente di effettuare in un'università straniera un periodo di studio legalmente riconosciuto dal proprio ateneo.
È italiano, il primo studente d'Europa ad aver scelto come meta del suo Erasmus Gaza.
Sta prête a vivere un'esperienza inedita all'Università Islamica di Gaza.
Islamic University hosts the first international student from Siena University.
Riccardo ha 24 anni, è iscritto all'ultimo anno di medicina all'Università di Siena. Vive come tanti studenti in un appartamento con due amici. Riccardo ha scelto la destinazione del suo Erasmus. La più inaspettata, la striscia di Gaza. Riccardo studierà lì le basi della sua tesi in chirurgia d'urgenza, lì dove l'urgenza è il quotidiano e i feriti d'arma da fuoco ci sono per davvero. Scopriremo insieme a lui se la sua determinazione umana e professionale sarà in grado di portarlo a coronare il suo sogno, essere davvero un chirurgo d'urgenza. Doctre, il racconto del mondo e delle sue storie, questa sera, Diari da Gaza, di Chiara Vesani e Matteo Delbò.
Ecco, per fortuna io non l'avevo fatto, sono stati nominati i registi di questo, gli autori di questo, l'autore e l'autrice di questo documentario.
Il primo studente d'Europa ad aver scelto come meta del suo Erasmus Gaza.
Sta prête a vivere un'esperienza inedita all'Università Islamica di Gaza.
Islamic University hosts the first international student from Siena University.
Si chiama Riccardo Corradini ed è uno studente dell'Università di Siena, sesto anno di medicina.
Per Riccardo è stata la prima esperienza di studente dentro la striscia di Gaza.
Venga studente. E questa è la compagna che sentiremo dopo, che appunto accoglie al suo arrivo in Israele Riccardo, e quindi un po' gli spiega, come sentirete, quello che succede adesso a quello a cui andrà incontro.
Salam aleikum. Salam aleikum.
Sì, classes and hours.
Riccardo.
Sinceramente, all'inizio ho pensato fra una settimana lascerà Gaza.
Riccardo, nice to meet you.
I'm sure one day he will make
un giorno sarà un ottimo chirurgo d'urgenza se vorrà farlo.
Can you see me?
Oh, yeah. I can see you.
E questi sono docenti, che perché ovviamente poi l'Erasmus si fa in università estere, qui appunto lo accolgono, qualcuno manifesta l'incredulità, qualcuno, come avete sentito, è ottimista.
Io da avvocato e Riccardo da giovane medico studiamo lo stesso problema da punti di vista diversi.
So basically I need image. Do you have image?
Avvocata dei diritti umani che poi vedremo, insomma ne parleremo meglio, insieme proprio a Riccardo che si trova sul campo, vuole fare portare a termine una indagine. Stanno parlando in particolare sulle armi, i proiettili, poi lo vedremo, che vengono usati soprattutto durante i venerdì della rabbia, quelli che insomma da un anno e mezzo si svolgono proprio per ricordare e richiedere il ritorno nei territori che sono stati strappati alla popolazione palestinese. E lei gli chiede se ha immagini, cioè quello che a lei interessa sono le immagini e le radiografie di appunto traumi, perché loro hanno individuato il produttore di questi proiettili che è statunitense, ma hanno bisogno di queste prove.
Devo cominciare dal principio. Tutto è iniziato quando ho deciso di fare l'Erasmus.
Con due amici nuovi
La mia era la classica vita da studente fuori sede, fatta di amici, pasta col tonno, serata al pub, tanto tanto studio e grandi avventure. Fino a quando è arrivata
la solita mail dell'università, sì, che non legge, sì, nessuno.
Esatto.
E che un giorno è arrivato fuori: ehi, hanno aperto una nuova destinazione.
Allora Riccardo, la tesi che volevamo proporti era questa: le differenze fra il trauma system in una realtà occidentale come la nostra e quello che andrai a vedere a Gaza. Nell'anno 2018, da marzo a settembre, ci sono stati a Gaza 18.000 feriti, di cui 7-8.000 hanno richiesto un ricovero ospedaliero. Quindi sono dei volumi enormi che in Occidente noi troviamo solo in casi di maxi emergenza.
Come si diceva, il tipo di proiettile magari utilizzato è un proiettile ad espansione che quindi va a causare tutta una serie di danni non indifferenti.
Sui dati di mortalità, a seconda delle armi utilizzate, non ce ne sono molti in letteratura. E spesso sono anche dati scarsamente accessibili perché vengono da realtà militari, quindi non sempre sono così divulgati, diciamo.
Mi aveva fatto sorridere, diciamo, il fatto che l'ultimo articolo sui proiettili ad espansione è del 1898. Quindi, nel senso, cioè, nel frattempo anche un secolo.
Qui capite già appunto di che si tratta. Questo è il docente italiano che affida a Riccardo questa tesi proprio su questi proiettili a espansione. La data, appunto, lui parla di studi di più di un secolo fa e quindi probabilmente poi sono stati sicuramente usati, ma è proprio questo l'interesse, diciamo, di questo tipo di tesi.
Di silenzio da colmare, per focalizzare, insomma, il discorso su magari appunto più che la mortalità in sé per sé data dal proiettile, dopo insomma tutte le conseguenze a lungo termine di questo genere di ferite.
Infatti l'ultimo capitolo della tesi potrebbe essere uno sguardo d'insieme sulle disabilità e sulla riabilitazione.
Va bene, allora intanto io vi saluto.
Bocca al lupo.
Grazie.
Noi intanto ci sentiamo.
Grazie mille, prof. Allora, presto. Buona giornata.
E come avete capito, si dice all'inizio è stato aperto, dice Riccardo, una nuova destinazione per l'Erasmus, che in teoria, insomma, si può fare da tutte le parti del mondo, ma certamente per quanto riguarda Gaza questa è una novità. E il documentario mi sembra che sia di un anno fa, poi magari controllo e ve lo dico meglio, cioè si riferisce a un'esperienza, credo, di un anno fa.
Chiudo la porta?
Sì, grazie.
Ciao. Attenzione, modifica dell'uscita di imbarco. Il volo Alitalia 011.
E Riccardo parte.
La presenza per Reggio Calabria partirà dall'uscita B23.
Entrare a Gaza è davvero un'odissea. Appena sbarcato ho scoperto che i visti per entrare nella striscia non erano pronti. Io avevo veramente voglia di entrare e scoprire com'era Gaza e cominciare il mio Erasmus. Invece sono diretto a Betlemme, campo profughi di Ibda. Ciao Mary.
Come stai?
Tutto bene?
Tutto bene.
Allora, ce l'abbiamo fatta.
Ce l'avete fatta?
Mamma mia. Sì, no, tutto tranquillo. Lei è Mary e risolve problemi. Va nella striscia di Gaza da 30 anni. Tra tutti i casi umani che si è accollata ci sono pure io. Ed è anche grazie a lei che sono qui.
Per entrare lì dentro devi essere super umanitario, altrimenti non ci entri.
Ho un Erasmus.
Un Erasmus lo so io che ho dovuto fare. Ah beh, evidentemente mi riferivo al...
a tutto il coordinamento, tutto il casino del coordinamento. Nella striscia che è una parte di territorio che può essere, è considerata, diciamo, da più o meno tutto il mondo una prigione a cielo aperto, non si entra e non si esce se non ci sono speciali coordinamenti, i quali speciali coordinamenti possono essere richiesti dagli organismi delle Nazioni Unite, in parte dagli organismi umanitari dei quali facciamo parte.
Ciao Mary!
Ma vivi?
Buona Mary!
Salam alaikum!
Salam alaikum!
Che fala? Tamam! Salam alaikum!
Scambiano proprio due parole in arabo. Qui comincia l'attesa per entrare a Gaza.
Visto che la situazione comunque, come sai, dentro Gaza non è sempre così stabile, per cui per il momento facciamo che l'alloggio rimane dentro al centro italiano.
C'è un generatore, un qualcosa che ti dà la luce sempre, oppure dipende dal posto?
Sì, certo, dipende dal posto. Sai che l'elettricità a Gaza non è un bene comune che hanno tutti quanti. Intanto ultimamente ci sono stati tantissimi problemi su quante ore di elettricità si può usufruire tutta la cittadinanza di Gaza.
Mentre Mary mi spiegava come funzionano le cose, mi chiedevo come avrei fatto a studiare per 4 mesi senza luce, ma soprattutto come fanno gli ospedali ad andare avanti?
Non ti aspettare delle strutture così particolarmente funzionanti. Sono arrivati a 25.000 feriti solo per le marce
del venerdì.
E non c'è un'ospedalizzazione perché non ci sono ospedali che contengono un numero così, nonostante le ferite che sono riportate sono molto pesanti, insomma, sono quasi tutte da amputazione.
Ma quindi domani andiamo lì con la macchina, hai detto?
Gaza è un territorio chiuso, è un territorio dove non ci puoi arrivare camminando, devi arrivarci seguendo delle procedure militari. Tu non andresti mai camminando dentro una galera. Ti volevo aggiornare sulla questione permessi di entrata. Da qua arriviamo fino al crossing di Erez.
Qui si vedono le recinzioni, il filo spinato, le torrette di osservazione.
Erez è un terminal dove non può passare nessuno in entrata e in uscita tranne quelli che hanno speciali permessi. Ci saranno vari passaggi, prima il passaggio dai militari che ti danno un foglietto, poi il passaggio dalla polizia che ti dà un'altra autorizzazione con il passaporto. Dopodiché esci fuori dal terminal e tornelli. Una serie di tornelli devi fare. Entri dentro una specie di tunnel di reti, passa attraverso quella che viene chiamata la buffer zone, cioè la zona cuscinetto tra Israele e la striscia di Gaza, una zona dove in genere non ci si può entrare.
Qui Riccardo cammina proprio all'interno di questa sorta di strada di percorso coperto sopra da quelle che sembrano lamiere e ai lati da una rete di recinzione, però di particolarmente robusta.
Quindi arrivi a questo primo checkpoint dell'Autorità Nazionale Palestinese, ti fanno un'altra schedatura di passaporto.
Adesso sono in una situazione davvero complicata perché non ci stanno dando il visto e stanno venendo fuori i casini.
Dopo di quello un altro pezzo di terra di nessuno che arriva al secondo checkpoint, che è quello delle autorità locali di Hamas. C'è un altro controllo. Dopodiché sei libero di sguazzare nella striscia di Gaza.
Welcome to Gaza.
Nura.
Welcome.
This is okay? Welcome. Everything is okay?
Mai nessuno di fatto era entrato dentro la striscia di Gaza, né personale docente né studenti, gli stessi professori, si può dire, lo stesso dipartimento delle università coinvolte della striscia fino a quel momento non credevano nella possibilità di realizzare uno scambio formativo così, così diretto, così reale, diciamo.
Qui ci sono delle immagini di Riccardo che aspetta in una stanza. Comunque ci hanno chiesto il titolo del documentario per poterlo poi guardare, si può fare.
Diciamo che in una giornata...
Il titolo è Diari di Gaza, quindi per vederlo non avete che da andare su RaiPlay.
Ho superato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 confini. Confine Israele, autorità palestinese, Gaza, Hamas, Hamas, autorità palestinese, Israele, Israele, autorità palestinese, Hamas. Praticamente per aspettare i documenti ho dovuto rifare tutti i confini due volte. Ma svegliandomi qui per la prima volta mi sento super carico, propositivo, ce l'ho fatta, il mio Erasmus è cominciato e il bello arriva ora.
Ecco Riccardo, questo è il professor Fadel, piacere, si incontra con i docenti
Fadel,
appunto dell'università di Gaza.
Chirurgo ortopedico a capo della facoltà di medicina dell'università islamica. È uno severissimo, dicono, ma sarebbe fantastico se mi seguisse nella tesi.
I saw the seaside. It was very good, and then we came here, and I was very impressed about the buildings, and it's such a good campus.
Very nice to hear that. Yeah,
I am the first one, but I'm sure that I won't be the last one.
It's very important for us as Palestinians.
Per noi palestinesi è vitale avere la possibilità di andare all'estero e conoscere altri paesi, altre culture, altri metodi di studio, ma anche poter ricevere studenti stranieri a Gaza.
L'Europa, realizzando, dando la possibilità e aprendo la normativa dell'Erasmus Plus, ha dato un segnale molto forte di apertura culturale. È evidente che l'idea di aprire le frontiere di formazione e di scambio culturale sono quelle che possono portare dei cambiamenti, sono la nuova diplomazia culturale che di fatto ha un percorso, vuole svolgere un percorso completamente diverso dalla diplomazia politica, che non ha dato dei grossi segni di cambiamento e distensione tra i paesi.
My professor Il professore
dice Riccardo ha suggerito uno studio scientifico in cooperazione dal nostro reparto di chirurgia e il vostro. Parla ancora con il docente Riccardo. Uno studio in collaborazione, sì, con i nostri studenti e i vostri, gli risponde. Sì, a doppia firma con il mio professore e lei, dice Riccardo, sulla chirurgia d'urgenza ai pazienti politraumatizzati. Ho un'idea su questo, dice il docente. Stiamo lavorando nell'ospedale non governativo di Ali Arab Hospital con molti pazienti con fratture multiple. Queste persone sono state ferite nell'ultimo anno durante le marce del ritorno e per loro stiamo facendo una chirurgia ricostruttiva. Sarà lungo e pensiamo di pubblicare i nostri risultati scientifici. Potremmo lavorare insieme su questo.
Is an initiative started by the Palestinian 15-16 months ago.
La grande marcia del ritorno è una manifestazione del popolo palestinese iniziata un anno fa, il 30 marzo del 2018.
Go to the borders and to...
Giovani, vecchi, uomini e donne camminano verso il confine ogni venerdì per 3 ore dalle 4 alle 7 di sera.
And to bring the siege.
È una protesta fatta da persone comuni, non militari, il loro ultimo SOS per rivendicare davanti al mondo intero il loro diritto di tornare a casa e rompere l'assedio imposto su Gaza per più di 12 anni.
Ci sono immagini di una di queste marce, forse tra le prime perché siamo a marzo dell'anno scorso.
start to kill
fino a 700 metri dal confine ti puoi muovere liberamente, stanno tutti lì. Ma se ti avvicini a 300 metri dalla rete, i cecchini israeliani nascosti dietro a delle collinette di sabbia ti sparano. Sparano anche ai giornalisti o agli infermieri che tentano il soccorso. Molti li ho operati io, con colpi nelle gambe o alla schiena. Ferite così gravi da renderli disabili. Sono i più giovani che si avvicinano. Lo fanno per sfida. Lanciano pietre. Ricevono proiettili.
Le immagini sono molto eloquenti, potete vederle appunto come ho detto cercando Diari di Gaza su RaiPlay.
Quello che ha detto il professor Fadel sul confine mi ha veramente molto colpito. Per questo sono contento che sia proprio lui a seguire la mia tesi sulle ferite d'arma da fuoco. Ci tengo tantissimo, cioè davvero ci tengo tantissimo a fare questa tesi. È una tesi che parte di me, è uno dei motivi più forti che mi ha spinto a venire qua e voglio fare un buon lavoro. Anche se, come faccio a concentrarmi con questo rumore tutto il giorno? È costante. I droni israeliani osservano tutto. È come una prigione a cielo aperto. Tu non li vedi, ma loro sì. Ti vedono. Sempre.
Questo rumore infatti che sentite è il rumore dei droni che controllano tutta la città.
Però per fortuna Gaza non è solo feriti, droni e guerra. Mary dice che quando pensa a Gaza pensa a un'oasi bellissima. Non ha tutti i torti. A volte sembra un miraggio. A volte invece è il caos assoluto. Ma se ti avvicini abbastanza, inizi a camminare per le sue strade, smetti di essere straniero.
Assalamu alaikum, Riccardo.
Riccardo,
nice to meet you.
Sadi.
Nice to meet you. Che fa la?
A Gaza i giovani sono come i giovani di tutto il mondo, quindi hanno voglia di sorridere nonostante la situazione in cui vivono, e quindi, come ci ha detto Riccardo, lui viene accolto subito in una maniera assolutamente meravigliosa, possiamo dire.
Da grande vuole essere come te, invece.
scusate, si guardano le partite in televisione, si va nei locali, si balla, si mangia, si cerca appunto di strappare qualche momento di cosiddetta normalità. Ma poi
e hanno lanciato da qua vicino dei missili, quelli di Hamas, li hanno visti, hanno visto appunto lanciare i missili e tra un po' arriveranno le bombe degli israeliani in risposta. E mi hanno detto che arriveranno le bombe. Come cazzo bisogna sentirsi quando ti dicono che ti arrivano le bombe addosso? Non... mi sento il panico dentro. Cioè, è un misto fra panico e mantieni il controllo perché tanto non succede niente. Cioè, non cadono qua.
Ed ecco le bombe israeliane che cadono sulla città. Come dice Riccardo, sperando che non cadano dove sei tu. Ovviamente non riesce a dormire, cerca di turarsi le orecchie perché comunque possiamo immaginare dal sonoro non si capisce bene che tipo di rumore possano provocare queste bombe.
Per paura che esplodano i vetri ho messo il materasso in corridoio, che così almeno non... se esplodono i vetri non mi prendono. Cioè proprio voglio uscire adesso e danno schifo perché io posso uscire e Sadi non può uscire e Adam non può uscire e le loro famiglie non possono uscire, i miei colleghi non possono uscire. E questo perché hanno un passaporto sbagliato. Sono andati alla parte sbagliata del muro. Non ha un cazzo di senso.
Il bombardamento prosegue e Riccardo è visibilmente spaventato e comprensibilmente spaventato, come crediamo, nonostante quella che si potrebbe definire un'abitudine, ma come si fa ad abituarsi alla morte, alla distruzione della propria casa? Noi fra l'altro abbiamo cercato di contattare Riccardo perché ci parlasse anche di cosa questa esperienza gli aveva lasciato dentro, anche che poi come era proseguita la tesi, ma non è stato possibile.
Era un caccia. Ok, è anche appena passato un caccia. Oddio. Oggi mi sono svegliato con una bomba. È stato inquietante. Mi ha ricordato la mia nonna. la mia nonna che ha vissuto la guerra. Per un momento quei ricordi così lontani della mia infanzia, che mi sembravano appartenere ad un altro mondo, li ho vissuti sulla mia pelle, ecco. E mi sono anche domandato quindi che cosa significa vivere qua con questo genere di risvegli. Cosa si fa la mattina dopo?
E qui immagini di distruzione, cioè ieri avevi una casa, domani non ce l'hai più, e le bombe definite intelligenti non distinguono ovviamente i morti che poi lasciano sul loro cammino. I morti in questo caso non hanno nessun tipo di giustizia o di giustificazione, ma ricordiamo che sono anche tanti e tanti i bambini e le bambine che in tutti questi anni hanno lasciato la vita sotto le macerie.
La popolazione di Gaza è passata da una situazione di resistenza al conflitto israelo-palestinese a una situazione di resilienza, così fu definita dalla psicologia moderna, per riuscire a sopravvivere sopra un territorio che è completamente trasformato e non ha la normalità intorno.
Quando sono arrivato non immaginavo che a Gaza potessero esistere cose per me normali, come un centro commerciale.
Is this expensive as a shop?
You can figure out. Sta insieme a un suo collega, evidentemente un altro ragazzo palestinese, in un centro commerciale che sembra proprio come i nostri. Chiede se la merce è cara e dico, basta guardare i cartellini, gli risponde ovviamente e compra forse anche qualche cosa, certamente.
Oggi chi entra in questi negozi ha l'immagine delle macerie sotto gli occhi. La bomba è arrivata proprio qui di fianco, ma appena finiscono i bombardamenti si comincia subito a ricostruire.
Qua a Gaza a volte appunto le situazioni cambiano da un momento all'altro. Sono stato chiamato dalla WHO, la World Health Organization. Pare che loro vorrebbero fare uno studio scientifico su quelle che sono le casistiche che si presentano durante i venerdì di protesta, che è praticamente un po' la tesi che pensavo di fare io.
Sono veramente al contrario.
Riccardo appunto viene contattato, come ha detto, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come la chiamiamo noi, che ha interesse appunto, come lui ci dice, di verificare un po' quali sono i tipi di ferite, i tipi di traumi che colpiscono durante queste giornate, questi venerdì, le persone appunto che si radunano vicino al confine.
E quindi sono in questo mix di euforia e tutto, poi appunto mi ribadisco di tenere i piedi per terra, ben saldi. C'è questa... La responsabile della WHO qui mi ha scritto quando sarei disponibile, io le ho risposto tipo ci sono sempre, mattino, pomeriggio, sera, notte, colazione, pranzo, cena, ci sono.
Sara?
Riccardo,
nice to meet you. Nice to meet
adesso
you.
La incontra, si presentano e...
Mi ha scioccato sapere che a Gaza era riuscito a entrare il primo studente Erasmus. Qui.
Questa è appunto Sara Lima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Non passano nemmeno i macchinari medici. Ho voluto subito incontrare Riccardo per farlo sentire accolto e dargli consigli, non solo tecnici, ma anche emotivi, perché so quanto sia difficile vivere nella striscia di Gaza, specialmente per un ragazzo giovane.
Ricordo, dice, le prime volte che ero qui non riuscivo a dormire. Ho provato a sviluppare tecniche che mi aiutassero Per esempio fare regolari passeggiate, movimento, la tua comfort zone, dice Riccardo. Sì, esattamente, ricrearsi una specie di comfort zone. Hai pensato al titolo della tua tesi? Gli chiede. Sì, sarà sulla gestione delle ferite addominali da proiettile. A Gaza, dice lei, purtroppo c'è una situazione anormale, perché tutti i venerdì e a volte anche di lunedì ci sono manifestazioni di massa, quindi c'è un'ondata di feriti che arrivano ogni settimana. Oltre 6.700 persone sono state colpite da un proiettile. Qui parliamo del marzo di un anno fa, scusate, quindi più o meno, sì, di un anno fa, forse un mese più, un mese meno.
Gunshot wound injuries from the 30th of March, when the demonstration started last year, right the way up until the 31st of March this year.
So one year.
Now this is the largest number that has been documented in such a short period of time. And what we found was staggering.
Il numero dei feriti è da capogiro. In un anno sono stati 28.000. Ora, io sono di Londra e so che se in Europa arrivano 10 o 15 feriti gravi, l'intero sistema va in allerta. Invece il modo con cui il sistema sanitario di Gaza ha reagito all'emergenza del 2018 è stato incredibile. Il Ministero della Salute e la Mezzaluna Rossa hanno attivato un protocollo speciale creando i centri di stabilizzazione del trauma. Sono delle tende mediche attrezzate per il primo soccorso e sono installate direttamente sul confine dove le persone vengono ferite.
E qui vediamo immagini di feriti che vengono trasportati in queste tende di cui ci ha parlato la rappresentante dell'OMS, e poi vedremo anche, ovviamente no, voi che ascoltate e non vedete, vedremo anche che tipo di ferite procurano questi proiettili ad espansione.
Now, it's only the second time.
È la seconda volta al mondo che le tende mediche vengono usate sulla front line. La prima volta è stato durante la battaglia di Mosul in Iraq. Le tende servono a organizzare il flusso dei feriti. Quelli lievi vengono curati subito e dimessi. Solo i feriti gravi da proiettile vanno in ospedale dopo che i medici hanno fermato l'emorragia e li hanno stabilizzati.
Now, if I could just describe to you what the kind of gunshot wounds that we saw.
Ora devo descrivervi il tipo di ferite che noi delle Nazioni Unite abbiamo visto sul confine. Sono ferite da proiettile che hanno un foro d'ingresso piccolo ma un enorme foro di uscita con gravi danni ai tessuti molli, muscoli e tutto il sistema neurovascolare. Scene orribili.
Horrible, horrible scenes of bone and tissue and neurovascular damage.
Can I ask you one question?
Riccardo che domanda cosa si sa del tipo di proiettile per capire perché ci sono ferite di questo tipo. Sta parlando con, sempre con questi rappresentanti dell'OMS, che dicono è difficile stabilirlo che tipo di proiettile sia senza, diciamo, averlo. Il fatto è che queste persone hanno ferite provocate da proiettili ad alta velocità, gli rispondono, perché sono proiettili da fucile. Questo è quello che si può dire con certezza. Io non ho mai visto un proiettile intero per poter dire ok, è questo tipo di proiettile. Credo che per te, dicono a Riccardo, la sfida maggiore sarà trovare le cartelle cliniche per il tuo studio. Sì, sarà la sfida maggiore, dice lui. Ma gli dice sempre il rappresentante dell'OMS che la sua mail è quella di un altro collaboratore e possono dargli una mano.
Avevano proprio ragione. La ricerca dei documenti è stata una vera fatica. Ma per fortuna non ero solo.
Like a desert stone, she takes up bones and turns them in a song. Oh, Carolina.
Oggi ho incontrato Ahmad, che è questo collega che si è offerto di darmi una mano per fare questo studio. E però anche lui, insomma, mi ha messo di fronte alla realtà. Bisogna guardare un'infinità di cartelle cliniche, parlare con un'infinità di chirurghi che hanno fatto quelle operazioni, raccogliere dati.
Sarà un lavoro durissimo. Lui stesso mi ha detto che è molto difficile. Cioè, la parte più difficile sarà proprio impostarla.
That's a completely new word for me.
È un lavoro nuovo per me, gli dice Ahmed. Yeah. Sai dove andare? Yeah. Sì, certo, gli risponde. Dovrebbe esserci... Fammi chiedere... E sono appunto alla ricerca nell'ospedale di queste radiografie, di queste cartelle cliniche. Mi hanno detto su dalle scale, primo piano. No, qui c'è il tetto e riscende, qui comincia questa ricerca. Li mandano giù al piano terra. Mi chiede, prima dobbiamo andare al piano di sopra e dopo chiedere un altro permesso. Davvero? Dice Riccardo. Eh sì, andiamo. Anche se l'ufficio risorse umane ci ha già dato il permesso, sì, dobbiamo ottenere un altro permesso. Un altro cavolo di permesso.
In questa scena similfantoziana, praticamente, siamo arrivati allo Shifa Hospital. Siamo andati alle risorse umane che dovevano darci il libera definitivo e ci hanno detto che serviva un permesso. Un permesso che dovevamo prendere dall'archivio. Allora siamo andati in archivio e in archivio ci hanno detto che questo permesso doveva darcelo una manager. Allora siamo andati a parlare con la manager, ma la manager non c'era. Allora abbiamo dovuto aspettare finché non tornasse e poi non tornava. Allora abbiamo trovato una persona che la chiamasse e le dicesse che oh, vedi che devi venire, che ci sono delle persone che ti devono parlare. Allora è arrivata e le abbiamo esposto il nostro programma e lei ha detto che praticamente serviva un codice, perché visto che tutti i database delle cartelle le cliniche sono computerizzati, serviva un codice, chiaramente quel codice non sapevamo quale fosse. È il codice per le ferite addominali d'arma da fuoco, che solamente il caposala e il chirurgo sanno, e chiaramente non erano rintracciabili. Abbiamo passato 5 ore a fare questo andirivieni tra uffici, permessi, manager, specializzandi, reparti, finché...
Sembra proprio di stare in Italia.
I'm sleepy right now. I can have focus.
Finché... Ho ricevuto una chiamata da Londra. Oh, yes. I can see you. Hi. Hi.
Stanno parlando al computer, vabbè, i convenevoli. E certo. Così si sfottono un po' sulla conoscenza dell'arabo di Riccardo e dell'italiano dell'interlocutrice, che magari mi presento e ti dico cosa faccio, ok? Lei è un avvocato internazionale dei diritti umani
e di sicurezza, non posso rivelare l'identità. L'inchiesta è in corso.
I am a lawyer by trade, specializing in international humanitarian law.
Sono un avvocato internazionale per i diritti umani. Lavoro per un'organizzazione di Londra e stiamo facendo un'investigazione sul tipo di proiettili usati sui civili a Gaza.
Israel is using along the eastern border of Gaza.
This project of the bullets came.
Questa inchiesta, dice ancora questa avvocata, sui proiettili. Abbiamo trovato il produttore americano dei proiettili, ma guarda un po', in America. E nella giurisdizione di New York possiamo fargli causa. Quindi ho bisogno di immagini, ne hai? Chiede a Riccardo.
L'inchiesta che stiamo facendo è su una società, Sierra Bullets, che produce proiettili nel Missouri. Abbiamo scoperto che sono vendute all'industria bellica israeliana, che è il principale fornitore dell'esercito. Quello che vogliamo verificare è se l'esercito li spara ai civili sul confine, cioè collegare la fabbrica in Missouri con le ossa dei manifestanti di Gaza, dal metallo all'osso.
From the metal to the bone.
My thesis and your work.
Lui continua a parlare perché dunque è inframmezzato questo dialogo fra Riccardo e questa avvocata da un'intervista fatta ovviamente dai documentaristi all'avvocata stessa a Londra, che però, pensate, non mostra il proprio volto, evidentemente ne ha buoni motivi. Quindi Riccardo le dice che è molto disponibile perché si può lavorare insieme su aspetti diversi.
Work together on different aspects, because if I
perché se io, io studio l'aspetto medico e tu fai le cose da avvocato, potrebbe essere ottimo. Da quello che capisco stiamo cercando la stessa cosa, dice Riccardo. E lei dice spera di vederlo tra 2 settimane, e lui le dice sì certo ci vediamo. e poi i saluti ovviamente.
Ed eccomi finito in una storia più grande di me. Nel frattempo la mia vita di studente universitario andava avanti.
This is the simplest scenario of polytraumatized patients.
كل اللي حكيناه عن الفلويد
The woman who this patient been suffering from.
E qui immagini della vita universitaria di Riccardo a lezione fra i pazienti, insomma le cose che fa uno studente di medicina.
Lo studio, la tesi, le lezioni, il tirocinio. Ora dovevo anche cercare una radiografia per Shuri e la sua causa internazionale. L'ho cercata molto, davvero molto. Ma a volte è inutile cercare lontano. Le cose capitano anche solo andando a tirocinio.
Con un medico che gli mostra appunto l'immagine di un proiettile che quando arriva sono immagini di ossa spappolate, le spezza, le frantuma e c'è ancora un frammento in questa radiografia e gli chiede Riccardo che differenza c'è fra questo proiettile e un proiettile cosiddetto normale.
Il proiettile normale crea una frattura semplice o multipla, ma in questi casi mancano intere parti di osso e tessuto molle. Il proiettile entra nel corpo ed esplode all'interno, al contatto con l'osso, disintegrando intere parti. A volte i pazienti hanno perso dai 5 ai 10 cm di gamba. Non sempre è possibile salvare l'arto. E anche quando ci riusciamo ci vogliono almeno 2 o 3 anni perché il paziente si riprenda dopo aver subito molte operazioni complesse. Chirurgia per i nervi, i tendini, ricostruzione dell'osso. Un danno di questo tipo lo fa solo un proiettile con un effetto esplosivo.
The doctor explained me that the bullet was.
E sta parlando, penso, ancora con l'avvocato e l'avvocata, e le dice che il proiettile in questione veniva da sinistra, poi si è scontrato sull'osso ed è esploso, quindi sono proiettili esplosivi. Lei dice sì, dalla lastra si vede veramente bene, sì, si vede proprio bene. Puoi vedere anche i frammenti del proiettile stesso che, dice, no, intero non si è mai visto. Lei l'individua subito e nella seconda immagine si vede l'osso che esplode, dice Riccardo, dall'impatto con il proiettile. Si vede che l'ingresso del proiettile è più piccolo dell'uscita, quindi questa è la prova evidente, 4,8 cm l'uscita, quindi è evidente che esplode. Vuol dire che all'impatto crea un danno di 4 cm, che non sono nemmeno pochi, ma con l'esplosione mancano 8 cm di osso.
I proiettili hanno una composizione chimica specifica per ogni produttore. Siamo riusciti a portare fuori da Gaza 2 frammenti di proiettile. Un'ala pesa 1,2 grammi e l'altra 1,6 grammi e sono parti di un pezzo più grosso.
This is historic. It has
È un fatto storico. Non era mai successo prima. Conosco studiosi che hanno cercato questa prova per 10 anni e non sono mai riusciti. Questo dice qualcosa sulla volontà delle persone di cambiare le cose e sul loro potenziale quando lavorano insieme.
To bring these fragments outside of Gaza.
Che cosa sarebbe Gaza senza l'assedio, senza la guerra, senza le bombe? È un posto che merita di essere visto, incontrato e vissuto. Al prossimo Erasmus direi di non perdere nemmeno un momento, di considerare il suo primo giorno di Erasmus come l'ultimo, perché qui non si sa mai se per un visto, per l'escalation, la guerra, potrai goderti un'altra giornata nella striscia o no. Da questi mesi porto a casa una lezione. Shuaia, shuaia, piano piano, vuol dire un passo per volta, non avere fretta, perché le cose arrivano con i loro tempi, ma arrivano. Dobbiamo capire che siamo un granello di sabbia nel deserto, non possiamo aspettarci che tutto accada subito e come lo vogliamo noi, bisogna lavorarci, piano piano, loro lo sanno, perché non possono fare altrimenti. Shuaia, shuaia. Oh, Carolina, oh, 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 oh.
Questo era Diari da Gaza, un documentario di Doc 3 che è andato in onda diverso tempo fa, ma che comunque è stato girato, da quanto si può capire, anche intorno alla fine di marzo del 2018 per la regia di Chiara Vesani e Matteo Del Bo, ci tenevamo ovviamente a dirlo. E per vederlo, perché ovviamente noi abbiamo voluto solo renderlo noto, insomma, perché ci sembrava importante uno sguardo sulla situazione della popolazione palestinese di Gaza, che sicuramente non è facile che arrivi, e soprattutto su questo tipo di volontà proprio di rendere disabile le persone che vengono colpite da questi proiettili. Non è chiaro se questi proiettili siano legali o illegali, io ritengo che non siano illegali, se no tutta questa, diciamo, concentrazione da parte delle organizzazioni internazionali per i diritti umani non sarebbe comprensibile. In ogni caso noi abbiamo contattato Riccardo, il quale però ci ha detto che non aveva più saputo nulla di come era, diciamo, andata avanti l'indagine di questa avvocata, e lo vorremmo sapere anche noi, ma insomma non, sinceramente in questo momento non sappiamo proprio. Magari facendo una ricerca molto accurata forse se ne potrebbe sapere di più. E ripeto, se lo volete vedere e non solo ascoltare, Rai Play, Diari di Gaza. Adesso un po' di musica, e tanto per permetterci di chiamare appunto la Mary che avete ascoltato all'interno, che ha accolto Riccardo e che avete ascoltato all'interno del documentario, e poi con lei ne commentiamo alcune parti.
Inside your natural. Remember when your friends were living there? Yeah. Yesterday. Remember when the sun was shining there? Yeah. Hey, wait, walking on the way. Your mind is going on, your body's going under. Hey, walking on the way. Your people are losing control, world is losing color. Hey, walking on the way.
Eccoci allora di nuovo in voce con al telefono Mary. Ciao, grazie di essere con noi ancora una volta.
Ciao anche a voi.
Allora, noi abbiamo mandato l'audio di questo documentario, che ovviamente tu conosci benissimo e a cui hai partecipato, perché ci sembrava fruibile anche per via radiofonica. La prima cosa che ti volevo chiedere era se a tua conoscenza c'erano stati poi altri ragazzi o ragazze che erano andati a Gaza per l'Erasmus.
Beh, allora no, intanto perché questo è stato, diciamo, l'apripista dell'Erasmus Plus, di questo programma che fino ad ora era, è sempre stato realizzato, come sapete, soltanto nei paesi europei, e soltanto 4 anni fa è stato aperto ai paesi terzi non europei, e l'Università di Siena, che si può dire essere stata l'apripista in questo senso, ha iniziato questo percorso e ha applicato insieme alle università palestinesi e appunto la possibilità di realizzare gli Erasmus anche in Palestina, in tutta la Palestina. Di fatto abbiamo iniziato nel 2015 e noi come ONG abbiamo, diciamo, coordinato insieme all'Università di Siena questo programma. Per tenere più che altro le relazioni e i rapporti, visto che ci sono comunque difficoltà grosse di comunicazione, e in particolare nella striscia di Gaza, e quindi si può dire, così come lo dice insomma ampiamente anche il documentario, questo è stato il primo studente in tutta la storia della striscia di Gaza e della Palestina comunque, che è arrivato appunto lì dentro, soprattutto nella striscia di Gaza. Come sapete, Gaza è un luogo assolutamente chiuso in tutti i suoi confini, quindi nessuno comunque aveva mai fatto questo tipo di programmi, e quindi questo è stato, diciamo, proprio il primo studente. Per il momento è stato l'unico, perché ha scelto ogni studente. Allora, il programma Erasmus prevede uno scambio tra studenti palestinesi che vengono in Italia a studiare per il semestre dell'Erasmus nelle facoltà, nei dipartimenti che scelgono, e viceversa gli studenti italiani scelgono i dipartimenti nella Palestina. Pronto?
Sì, ci sono. Ah, ti okay. Sto attentamente ascoltando.
No, perché non vedevo più lo schermo. Quindi questo studente Riccardo, appunto, iscritto al Dipartimento di Medicina, laureando, e con l'intenzione oltretutto di fare la tesi appunto sulla chirurgia d'urgenza, e purtroppo non c'era posto migliore che purtroppo, ripeto, certo, la striscia di Gaza, quindi ha deciso di andare a fare questo semestre lì dentro la striscia. E per il momento è l'unico studente che ha scelto di fare questa cosa. In realtà, subito dopo questa esperienza, che ha avuto, diciamo, abbastanza così evidenza e visibilità, diciamo, la RAI per una volta ha dato la possibilità anche di vedere appunto che cosa succede dentro i territori, e in particolare dentro la striscia di Gaza, in modo, diciamo, un attimo differente. E quindi, entrando lì dentro, ha potuto insomma mostrare agli occhi di tutti, e quindi ha avuto una visibilità, dicevo, abbastanza grossa, e molti studenti effettivamente oggi chiedono di poter applicare, di poter partecipare a questi programmi anche dentro la striscia di Gaza.
Però per adesso, insomma, mi dicevi, non nessuno è potuto andare, poi chissà, diciamo, da che dipende questo, non lo so.
Sì, no, questo dipende chiaramente, appunto, questi programmi sono biennali, quindi gli studenti hanno un certo periodo dove vengono a fare, no, che è il periodo dell'Erasmus, del semestre, che scelgono. Quindi adesso, diciamo, che è finito quel percorso, adesso ce ne saranno degli altri in seguito. Adesso sappiamo che ci sono altri studenti che le cui università hanno applicato nello stesso modo. Per questo dicevo, l'Università di Siena è stata un po' l'apripista di questa situazione, quindi altre università italiane nell'ultimo bando dell'Erasmus Plus hanno applicato per avere appunto la possibilità di andare a fare questi scambi nella Palestina occupata, e in particolare anche con le università di Gaza. Quindi so già per certo che ci sono studenti che hanno già fatto richiesta, poi questi hanno dei percorsi, appunto, ci sono dei periodi, ecco, inizieranno, non so, da gennaio i primi semestri, le prime possibilità, insomma, dipende da come sono organizzate le università, però Di certo sappiamo che ci sono altri studenti che hanno richiesto di entrare nella striscia di Gaza, che chiaramente, ripeto, non è una cosa proprio facilissima, insomma, entrare lì dentro, perché comunque nessuno garantisce, non è che c'è una via aperta per gli studenti stranieri, internazionali, ad entrare e avere queste relazioni con le università palestinesi in genere, figurati con la striscia di Gaza, appunto, non c'è questa, un po' il documentario lo racconta, poi il film che seguirà, quei registi insomma stanno finendo, stanno completando, diciamo, quella è soltanto una prima parte del documentario che hanno girato, e quindi racconteranno bene poi com'è la vita e la possibilità di entrare appunto dentro la striscia. Non è proprio una cosa così facile, insomma.
Ma questo si capisce benissimo dal documentario. Noi abbiamo scelto appunto di farlo anche solo ascoltare, per quanto diciamo ha una sua efficacia anche solo l'ascolto, proprio perché dà l'idea di quello che dicevi te, cioè, perché forse, vabbè, noi lo sappiamo, no? Diciamo, forse chi ascolta questa radio lo sa, io spero sempre che ci sia qualcuno che capita per caso e rimane a sentirci. E l'efficacia è proprio di descrivere questa, fra virgolette, normalità, no? Di una situazione assolutamente anormale, e questo viene spiegato benissimo, e anche attraverso, diciamo, l'esperienza e le parole di Riccardo, che piomba in questo mondo e ne viene da un lato conquistato e da un lato anche molto spaventato, comprensibilmente.
Certo. Sì, infatti stamattina parlavo in conferenza, insomma, a distanza anche con l'Università di Salerno, un'altra delle università che è interessata a fare questi scambi dopo aver visto il documentario, e quindi anche da parte degli studenti, delle studentesse, insomma, molte domande proprio da questo punto di vista, no? Perché fino a questo momento sembrava quasi inverosimile che potesse succedere una cosa del genere, anzi addirittura, insomma, c'era gente, gli studenti eccetera, che ti chiedono: ma perché ci sono università dentro la striscia di Gaza? Ebbene sì, ci sono università, ce ne sono pure tante, insomma, l'Islamic University non è la sola, ce ne sono tante che oltretutto appunto partecipano anch'esse a questo programma di scambio, e quindi sì, questa possibilità c'è. E Riccardo, certo, bisogna dire, è stato molto molto coraggioso, e appunto nel documentario, insomma, lo esprime molto bene. È stato coraggioso perché, come sapete, la striscia di Gaza non è mai un posto, diciamo, tra virgolette, tranquillo, e però questa normalità, anche questa tra virgolette, perché la normalità non si intende una normalizzazione, si intende una volontà da parte della popolazione di vivere, e per loro questa è la loro resistenza, resilienza per riuscire a vivere in questo territorio così disgraziato. Appunto, non è un posto mai tranquillo, è di pochi giorni l'ultima sfuriata da parte di Israele, sia dall'interno che dall'esterno sono arrivate bombe e missili avanti e indietro, la popolazione purtroppo è la parte che paga di più, e nonostante tutto, appunto, quello che invece deve saltar fuori, e in qualche modo in questa così visibilità di normalizzazione, ripeto, di normalità tra virgolette, vuole essere messo in evidenza proprio questo, no? Vuole essere messo in evidenza la loro capacità comunque di andare avanti in qualche modo, anche da quel punto di vista, anche dal punto di vista dell'educazione, perché lo sappiamo, i palestinesi comunque non sono una popolazione ignorante e che si abbandona, che si è lasciata abbandonare a se stessa e senza cultura e senza possibilità, no, di andare avanti, anzi
tutt'altro, certo.
Da questo punto di vista è una popolazione che ha continuato a dare alla gente, ai giovani, ha continuato a dare la possibilità di una cultura in qualche modo, di un'educazione in qualche modo, quindi le università da questo punto di vista credo, anche essendo sul campo, insomma, che riescono a lavorare molto molto bene nonostante tutte le difficoltà. È chiaro che la possibilità di avere degli scambi dal punto di vista educativo, dal punto di vista formativo, è una ricchezza enorme, e questo deve continuare. Diciamo che questa è una delle battaglie che sulla quale loro stanno puntando moltissimo, stanno puntando anche le nostre università, giustamente. Chi ha il coraggio di affrontare questa situazione, di entrare dentro e un po' di rompere queste barriere sempre chiuse, diciamo, più che normalizzazione è proprio la volontà invece di affermare dei diritti internazionali, che sono quelli di una vita normale in qualsiasi luogo della terra, del pianeta.
Senti, se ti posso trattenere ancora un po', vorrei chiederti due cose. Intanto, se gli studenti palestinesi in che modo riescono poi a effettuare questo scambio, a fare il loro, diciamo, Erasmus, le loro esperienze in università, per esempio europee o di altri paesi? È semplice, non credo.
Non è semplice, chiaramente, e appunto, ripeto, è soltanto da pochi anni che c'è questo tipo di esperienza, a parte alcune, insomma, una volta era già più facile, sappiamo quanti palestinesi sono venuti in Italia o in Europa a studiare. Poi a un certo punto si era chiuso tutto, e dentro questi programmi dell'Erasmus non è semplice riuscire ad avere a fare gli scambi, però di fatto, ecco, in questi io posso parlare per l'esperienza che ho conosciuto direttamente appunto attraverso questo programma con l'Università di Siena, siamo riusciti a far venire una trentina di studenti in questi 4 anni che hanno fatto il loro semestre presso l'Università di Siena. Quindi certo, non è facile, soprattutto devo dire per gli studenti e le studentesse che provengono dalla striscia di Gaza, perché il problema dei visti già, per esempio, è un problema enorme.
È difficile entrare, ma è difficile anche uscire.
Assolutamente è difficile anche uscire, ripeto, per Gaza questa è una cosa che noi sottolineiamo tutte le volte, per i giovani di Gaza è assolutamente quasi vietato da parte anche dei nostri consolati, e qui chiaramente purtroppo rientrano i governi che abbiamo nel nostro paese, che in questo momento, per esempio, per le leggi e i decreti di sicurezza e le leggi anti-immigrazione, vietano i visti, il rilascio dei visti anche agli studenti e alle studentesse che vogliono venire a studiare in Italia. Già in Europa ci sono alcuni paesi, la Francia, la Germania già danno più possibilità. Diversa è l'Italia. L'Italia ultimamente devo dire che in questi 2 anni è stata una fatica immane riuscire a far avere un visto per uno studente, una studentessa per arrivare in Italia, proprio una grossissima fatica. Molti visti vengono proprio vietati con delle motivazioni futili, non vere, non ci credono, ecco, la motivazione in genere è: non crediamo che tu vada a studiare, quando c'è tanto di lettera di accettazione dell'università, programma ufficiale, eccetera, eccetera. Non crediamo che tu vai a studiare, non siamo sicuri che tu ritorni nel tuo paese. Quindi, ecco, queste sono le motivazioni, è una difficoltà enorme. Bisogna dire che, insomma, ci siamo abbastanza incaponiti su questa questione, quindi gli studenti dalla striscia di Gaza siamo riusciti a farli comunque uscire. E sono riusciti ad avere semestre presso l'università, così come siamo riusciti a far entrare il personale docente e non docente e appunto gli studenti, in questo caso in Gaza soltanto uno, e dentro la striscia comunque a fare il programma che riguarda, insomma, l'Erasmus Plus. Quindi sono venuti anche i professori per un certo periodo a fare il loro semestre, in questo caso, perché per i professori vengono a fare, diciamo, dei seminari settimanali, però siamo riusciti anche a svolgere questo tipo di attività.
Senti, l'ultima veramente cosa che, di cui volevo parlarti era questo aspetto del documentario molto interessante del tipo di proiettili che vengono usati e di questa indagine da parte sia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che di questa associazione di avvocati per i diritti umani. Si è saputo qualcosa riguardo a questo?
Ma questa è tutta una ricerca che loro sanno, che ancora non è uscita poi ufficialmente, tranne appunto in questo documentario, e sono soltanto le prime parti. E chiaramente l'associazione che sta facendo, che ha lanciato insomma questa ricerca, e comunque non è la prima volta che si denuncia l'utilizzo di proiettili particolari, perché purtroppo Gaza ormai è scontato essere uno dei luoghi di sperimentazione militare, quindi tutte le armi che vengono utilizzate poi anche nelle guerre che vengono fatte intorno alla Palestina e quindi tutto nel mondo arabo, cioè ormai ne abbiamo siamo circondati, quasi tutti i paesi intorno sono in guerra, e vengono prima testati e utilizzati dentro la striscia di Gaza, i cui produttori sono appunto gli israeliani insieme agli americani, chiaramente, che danno una mano notevole, e non solo, insomma, sappiamo che sono coinvolti tanti governi nella produzione di armi letali particolari. Questa in particolare, di questi proiettili utilizzati in questa che è stata una delle battaglie, che è tuttora una delle battaglie più lunghe, perché è più di un anno che va avanti la grande marcia del ritorno, che vede tutti i venerdì la popolazione di Gaza andare sui confini e prendersi appunto le pallottole che spappolano qualsiasi tipo di tessuto, di osso, di muscolo della persona, tant'è che un po' come mostra anche il documentario, ma che mostrerà anche in seguito quello che è successo, com'è la situazione dei giovani che si sono presi le pallottole nelle gambe, che oggi si trovano quasi tutti senza un arto, come minimo una gamba, un braccio, e se non appunto purtroppo deceduti. E la ricerca e la denuncia dell'utilizzo di questi proiettili sta andando avanti, sarà una cosa che uscirà anche in maniera probabilmente più forte, che andrà alle corti internazionali, che però fino adesso, come abbiamo visto, purtroppo le corti internazionali da una parte si condannano e accettano, diciamo, recepiscono la denuncia, però di fatto per il momento non ci sono delle prese di posizioni o degli stop reali per l'utilizzo di questi proiettili, di queste armi, che là dentro purtroppo vengono veramente utilizzati così senza problemi, insomma, senza che nessuno per il momento a livello internazionale gli dica no, questa roba non la puoi utilizzare. Insomma, adesso è uno dei drammi più grossi, si può dire, all'interno della striscia, insomma, perché qualsiasi manifestante, donna, uomo, bambino, anziano, che si presenta su questo campo aperto a mani vuote, quello che prende appunto sono questi proiettili che lo uccidono o lo riducono, insomma, in fermo per tutta la vita.
Qual è il bilancio a oggi, il macabro bilancio dei morti e dei feriti, appunto dall'inizio comunque delle marce del ritorno?
Ma sono oltre 300 le persone uccise e ci sono 17.000 feriti, di cui 5.000 circa sono appunto quelli rimasti con disabilità molto gravi, appunto, come dicevo prima, senza almeno un arto. E il numero è veramente enorme, e questo, cioè, per manifestazioni che si svolgono molto pacifiche sulla striscia, anche perché poi insomma il nemico di fronte è armato e dall'altra parte di fatto tutt'al più lanci qualche aquilone o bruci qualche copertone.
Ok, ti ringrazio moltissimo e tanto rimaniamo sempre in contatto, sei la nostra voce da Gaza e dalla Palestina. Grazie ancora. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao. E allora questo era appunto la compagna che poi compare anche nel documentario, una voce che fra l'altro conoscete benissimo, e con lei commentavamo questo documentario di cui vi abbiamo mandato l'audio e che si intitola Diari da Gaza e potete vederlo su RaiPlay. Ma ci diceva una cosa appunto che non sapevamo, che poi ci sarà un seguito, cioè uno sviluppo maggiore di questo documentario, quindi altri probabilmente anche con aggiornamenti, quindi lo aspettiamo ovviamente con ansia, con molto desiderio di vederlo. Allora adesso 10 minuti a Termini TV, quindi vediamo di dare qualche notizia al volo e poi ci salutiamo.